Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Qual è un aspetto della vita cristiana che tantissimi non credenti praticano? Qual è un aspetto della vita cristiana che anche tantissimi, la maggioranza dei non credenti praticano? Persone che non seguono Dio, non gli interessano più di tanto di Dio, anzi spesso neanche, eppure questo aspetto cristiano loro praticano. Quale sarebbe? Fedelmente, spesso, non sempre, ma comunque la praticano. La preghiera. Certamente non è leggere la Bibbia, non è adorare Dio, non è adoperarsi per il progresso del regno di Dio, è la preghiera. La Bibbia ci insegna ripetutamente dell'importanza della preghiera. È fondamentale. Ma perché tanti non credenti pregano? Perché anche se non vogliono Dio, vogliono l'aiuto di Dio. Cioè capiscono che hanno bisogno e quindi chiedono, a volte direttamente, a volte tramite qualche cosiddetto mediatore. Allora Dio ci insegna, a noi che abbiamo Cristo, a pregare, perché è fondamentale pregare nel nostro rapporto con Dio. Non è un suggerimento, non è che migliora, è fondamentale. Perché come riconoscono quelli senza Dio, abbiamo bisogno di Dio. Cioè le persone senza Dio, la maggioranza, almeno in momenti di grossi prove, pregano. Se non pregano 100 giorni, ma arriva quella grave malattia, un incidente, qualcosa di molto grande, un grande difficoltà, e qualche preghiera fanno. Quello perché capiscono, come noi dovremmo capire tutti i giorni, che abbiamo bisogno di Dio. L'uomo vuole vedersi forte. L'uomo vuole dire io sono forte, ma poi arrivano prove che sono più forti di lui. Parlavamo oggi, io e Manuel, di un uomo contro un orso grande. Un uomo senza armi, con le mani, contro un orso grande. Chi vince? Io direi 100 volte su 100 sono chiusi in una gabbia insieme. Quindi non possono scappare. È una lotta fino alla morte. Chi vince? L'orso. Cioè l'orso è più forte. E noi abbiamo tante prove più forti di noi. E abbiamo bisogno di Dio. E ciò, questo è perché è un motivo che gli uomini pregano. Però la maggioranza delle persone, e purtroppo anche noi credenti a volte, preghiamo preghiere egoiste. Per tante persone non importa niente la gloria di Dio, importa una vita con meno dolori e più cose che vogliono loro. Vogliono l'aiuto di Dio, vogliono che Dio aiuta a risolvere problemi, a togliere i pesi, a aprire la porta per quel lavoro, a salvare una persona cara. Non è una brutta cosa, però non è voler la gloria di Dio, è voler quello che va bene a me. Tantissime preghiere vengono innalzate ogni giorno che non vengono ascoltate da Dio. Dio dice, il braccio del Signore non è troppo corto, ma sono le vostre iniquità che ostacolano, quasi che non vi ascolto. Noi che abbiamo Cristo dobbiamo pregare, dobbiamo perseverare nella preghiera. Ma quali sono alcuni benefici della preghiera? Prima dobbiamo pregare perché abbiamo bisogno di Dio, come ho detto. Abbiamo bisogno di Dio. Non riusciamo a farcela da soli. Abbiamo un grandissimo bisogno di Dio. Filippesi 4:6, tantissimi brani della Bibbia parlano della preghiera. Filippesi 4:6-7, un comandamento. Non siate in ansietà per cosa alcuna, ma in ogni cosa le vostre richieste siano rese note a Dio mediante preghiere e supplica con ringraziamento. E la pace di Dio, che sopravanza ogni intelligenza, o che supera ogni intelligenza, custoderà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. Abbiamo bisogni e dobbiamo portare ogni bisogno a Dio in preghiera e supplica, accompagnati dal ringraziamento. E quando facciamo questo? Quando invece di tenere i pesi, come faremo? Come faremo? Come faccio? Non lo so, forse questo, forse quello, non lo so, questo è peso, questo è un grande peso, come faccio? Non abbiamo pace. Quando invece dici, Signore, Tu conosci questo bisogno, ed è grande, non riesco io a risolvere, non so come fare, ma io lo lascio ai Tuoi piedi. Ma io devo pensarci. Sì, ma se non sai come fare? Se non sai come fare? Se non hai la capacità di risolvere? Solo tenere, agitarci, dice, non siate in ansietà per cosa alcuna. Quando io dico, Signore, io non so come fare, ma visto che non so dove andare con questo problema, lascio a Te. Dice, la pace di Dio custoderà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. Quindi, abbiamo bisogno di Dio. Un secondo motivo per pregare. Perché la preghiera ci aiuta a focalizzare su Dio. Dio vuole il nostro cuore. Dio vuole che viviamo per fede. Dio vuole che guardiamo a Lui. E la preghiera vera ci porta a guardare a Dio. Allora, ci sono le preghiere che non ci fanno guardare a Dio. Oh Signore, aiutami, 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 non riesco, Tu porti me, sono stanco, aiutami. Allora, quella preghiera non mi fa guardare a Dio, dove mi fa guardare? Hai problemi, pregare così tutto il giorno non sto guardando a Dio. Sto focalizzando sul problema, non lo riesco, Signore, è troppo duro, è troppo duro, è troppo duro, Signore, aiutami, è troppo duro. Io non sto guardando a Dio, sto focalizzato 100% sul problema. E continuo ad insistere perché dentro sono convinto che non mi risponderà. Quello non aumenta la fede. E vedremo dopo come la preghiera può aumentare la fede. La preghiera dovrebbe aiutarci a guardare a Dio quando vedi Dio come glorioso, come vedi, quando vedi Dio come il Padre che è per chi è in Cristo, ti aiuterà a pregare con fede. Quando preghiamo con perseveranza, che Gesù insegna in tantissimi brani, perseveranza vuol dire comincio a focalizzare finalmente su Dio. Pregavo, Signore aiutami, provo, senti, puoi aiutarmi Tu, devo fare io, devo fare io. Signore aiutami. E poi man mano comincio a focalizzare su Dio e pregare con perseveranza finalmente a Dio. Adesso i miei occhi smettono di guardare altrove, smettono di guardare dentro di me e cominciano a guardare a Dio. Questo mi fa capire, solo Tu puoi risolvere questo, solo Tu puoi sostenermi, solo Tu puoi curare il mio cuore, solo Tu puoi consolarmi. E questo ci aiuterà a dipendere da Dio e questo fortifica la nostra fede. E così noi veniamo edificati e Dio viene glorificato. E sapete che queste due cose vanno sempre insieme? Se noi siamo veramente edificati, Dio è sempre veramente glorificato. Se Dio è veramente glorificato tramite la nostra vita, noi siamo veramente edificati. La preghiera ci ricorda che non siamo autonomi, che abbiamo bisogno di Dio. Inoltre la vera preghiera, quello che Dio accetta, ci aiuta ad essere umili. La vera preghiera ci aiuta ad essere umili. Allora, se io solo prego, oh Signore aiutami, 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 non riesco a sopportare questo, aiutami, questo è troppo, aiutami. Allora, non mi aiuta ad essere umile. Perché io, o Dio fa quello che voglio, o non mi fido di Lui. Perché ho già pregato e Lui non ha risposto. Perché non mi ha risposto, allora è inutile pregare. Io sono orgoglioso. Prego con orgoglio, perché non voglio qualsiasi risposta. Voglio la risposta che voglio io, e Dio non mi sta rispondendo. Non voglio la mia grazia ti basta. Quello me no, forse per Paolo, ma non per me. Non voglio la grazia. Io voglio che questo problema mi sia tolta. Quello non ci aiuta ad avere umiltà. Ma quando prego con umiltà, ricordando, leggo in Salmo 34, tanti brani dicono questo, Salmo 34, 18, l'Eterno è vicino a quelli che hanno il cuore rotto e salva quelli che hanno lo spirito affranto. Signore, io non merito aiuto, io merito lago di fuoco, questa prova non è lago di fuoco, io merito infinitamente peggio di questo, ma non mi hai dato quello perché non mi darai quello che Gesù ha preso quello. Mi ha dato questa prova per conformarmi a Cristo. Ma Signore, io sono debole, è difficile per me. Sostienimi, ti prego, ma io accetto quello che mi mandi. Però sostienimi. Allora il mio cuore è affranto, però mi fido di Dio. E con umiltà dico, io accetto, se questa è la prova per me, Signore, io l'accetto. Solo fortificami e fammi guardare a Te. Fortificami che non toglierò gli occhi da Te, Signore. Il Signore dice, certo, certo, assolutamente ti fortificherò, assolutamente ti darò la forza di non togliere gli occhi da me. Hai chiesto la cosa giusta. Allora quella prova comincia a portare frutti meravigliosi in me, perché finalmente ho pregato le cose giuste. Dio è vicino agli umili e la preghiera giusta ci aiuta ad essere umili. Quindi è fondamentale che preghiamo. È anche importante che preghiamo le cose giuste. Ma quali sono le cose giuste? Qual è il contenuto giusto per cui pregare? Dio non è un genio della lampada che sta lì per rispondere a quello che vogliamo noi, come se fosse un servo celeste. Signore, toglimi questa prova. Sì, certo, subito. Signore, dammi quel lavoro, fammi superare quell'esame, risolvimi quel problema. No, Dio non è un servo celeste per noi di decidere cosa serve e poi Lui lo fa. Quello non è Dio. Non è il vero Dio. Quello è un idolo che qualcuno ha inventato, ma non è il vero Dio che fa quello che vogliamo noi e basta che diciamo e Lui lo fa. Allora, se non è così, e non è così, per che cosa dobbiamo pregare? Grazie a Dio. Dio ci spiega. Ci spiega in modo chiarissimo nella Bibbia per che cosa pregare. Non dobbiamo indovinare. Dio già ci ha spiegato tutto. E quindi è assurdo, è stoltezza non pregare quello che Dio ci comanda. E stoltezza, se Dio, visto che Dio mi ha spiegato cosa pregare, per me di pregare quello che voglio io, è veramente stoltezza. È una forma anche di ribellione. E quindi voglio vedere cosa ci insegna Dio sulla preghiera. Dove iniziamo? La Bibbia è piena di preghiere, ma se vogliamo capire come pregare, dove sarebbe un buon posto per iniziare? Come bisogna pregare? È stato mai fatto quella domanda? È giusto. Gli apostoli a Gesù. Signori, insegnaci a pregare. Ok, siamo anche noi. Signori, noi vogliamo essere in questa lezione. Andiamo a Matteo, capitolo 6. Questo è la preghiera per insegnarci come pregare. Ricordate che il Padre nostro non è una pregare, non è sbagliato, ma non è dato per pregare, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato, non è da ripetere. Infatti non vediamo mai nella Bibbia questa preghiera ripetuta. Non viene mai detto. No, non è peccato, va benissimo come preghiera. È un esempio dei componenti da includere nelle nostre preghiere e le preghiere della Bibbia, vedremo qualcuno stasera, rispecchiano questa preghiera in modo specifico. Queste sono le categorie per cui pregare. Quindi non è peccato pregare il Padre nostro, ma non è stato dato come da dire Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Non è fatto per quello. È fatto per insegnarci come pregare. Voglio leggere il Padre nostro, iniziando con versetto 7 di Matteo 6. Ora Gesù che parla. Ora nel pregare non usate inutili ripetizioni, come fanno i pagani, perché essi pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che glieli chiedete. Voi dunque pregate in questa maniera. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, in terra come in cielo. Dacci oggi il nostro pane necessario, e perdonaci i nostri debiti, come anche noi perdoniamo ai nostri debitori. E non esporci alla tentazione, ma liberaci dal maligno, perché tuo è il regno, e la potenza, e la gloria in eterno. Amen. Ho fatto una volta, se non mi ricordo, 6 sermoni solo su questa preghiera, vari anni fa. Stasera voglio solo toccare su qualche aspetto. Prima di tutto, notate nel versetto 7 che Gesù ci comanda a non usare inutili ripetizioni. Le ripetizioni sono inutili. Sono inutili. Dio non vuole che preghiamo, no? E ci sono preghiere tipo quelle che pregano il Padre nostro, ma lo ripetono. Ma prima già non è da pregare così. E numero due, di dirlo 2, 3, 4, 10 volte di seguito, veramente va contro quello, perché è una ripetizione inutile, perché Dio sa già le cose di cui abbiamo bisogno prima che gliele chiediamo. È un'offesa a Dio solo ripetere, ripetere, ripetere. Allora, vuol dire che se sto pregando per la salvezza di una persona cara che non devo pregare solo uno? No, devo pregare anche tutti i giorni. Ma non in senso insistente: oh Signore, ti prego di salvarlo, ti prego Signore di salvarlo, oh Signore, ti prego salvalo, oh Signore, Signore. Cioè, dico la mia richiesta, ma poi dico: ok, adesso voglio investirmi in quello che hai per me oggi. Cioè, tu sai benissimo il mio peso. E questo vale, ho una malattia, ho una situazione economica, quello che è. Oh Signore, aiutami, aiutami, aiutami. Scusami, Signore. Io questo peso è molto grande, allora vuol dire che non devo mai ripetere, non sto dicendo quello, ripeti pure. Certe situazioni gravissime posso ripetere, ed è buono ripetere, e magari lo pregherò qualcosa 20 volte nell'arco della giornata, e mi sveglio durante la notte pregando, prego la stessa cosa, cambiando parole di mattina, prego mezzogiorno, prego di pomeriggio, prego di sera e prego anche durante la notte ancora. Quello è valido, ma non solo ripetendo per ripetere. Poi nel versetto 9 Gesù ci dà questa preghiera modello. Un breve analisi. Gesù inizia ricordando che dobbiamo pregare a Dio Padre. Ripetutamente vediamo che le nostre preghiere vengono fatte a Dio Padre. Non troviamo preghiere allo Spirito Santo, molto raramente a Gesù Cristo. Le preghiere vengono fatte a Dio Padre. Nella preghiera si riconosce che Dio è Dio nei cieli. Cosa vuol dire quello? E vediamo che sono tante preghiere nella Bibbia. È un riconoscimento della grandezza e della gloria e dell'onnipotenza e onniscienza di Dio. In tantissime preghiere nella Bibbia vediamo che si inizia così: oh Signore, tu sei Dio dei cieli e della terra. Tu hai il potere. Si inizia riconoscendo a chi stiamo pregando. Infatti vi dico una cosa. Spesso manchiamo fede quando preghiamo perché non pensiamo a Dio, pensiamo al nostro bisogno. E quindi Dio è un nome che diciamo: oh Signore, oh Dio, ti prego, aiutami perché questo problema è grandissimo, da 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 da. E non abbiamo pensato a Dio. E alla fine non sono incoraggiato. Invece se inizio la preghiera: oh Signore, tu sei nei cieli, il tuo trono è sopra tutto, tu sei sovrano su tutto e su tutti. Allora vedo questo grande Dio adesso, e io ti porto questo piccolissimo problema. Cioè, per te è piccolissimo, Signore. Adesso ho più fede, perché ho iniziato pregando ad un grande Dio, dando gloria a Lui. E poi Gesù ci insegna di pregare che il nome di Dio sia santificato. Il nome di Dio sia santificato. Questo vuol dire noi dovremo desiderare come prima priorità la gloria di Dio. E se io sto pregando perché io desidero questo e non perché ho al cuore la gloria di Dio, ho un problema con le mie preghiere. Se io prego, oh Signore, salvo, salvo, perché tu sai quanto è importante per me quella persona. Io non mi interessa la gloria di Dio, mi interessa che quella persona che io amo sia salvato. Per rendere Dio non mi interessa, mi interessa che quella persona sia salvato. Gli altri no. Voglio che quella persona mi sia salvata. Io non ho al cuore la gloria di Dio. Ho al cuore quello che voglio io. E per quanto il contenuto in sé è buono, la motivazione mia al cuore non è buono. Quindi primo desiderio, sì, santificato il tuo nome. Fai quello che vuoi nella mia vita. Fa sì che resto deluso di tutto, ma io voglio che il tuo nome sia santificato. La tua preghiera è così. Tu desideri che il nome di Dio sia glorificato. E poi? Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà in terra come in cielo. Di nuovo, non penso alle mie cose, penso alla gloria di Dio. Tu preghi così? Vedete, se io prego per le mie cose, per esempio, io sono un pastore, ok, cosa vuoi? Oh Signore, benedice il mio ministero, ti prego, dammi frutto nel mio ministero. E quindi il mio desiderio non è la gloria di Dio, io voglio frutto del mio ministero, dicendolo così non mi piace dirlo in quei termini, ma in questo esempio, allora il problema è questo, se non vedo quel frutto, come sto? Come sto? Sto malissimo, perché io sto pregando e non sto vedendo i risultati che vorrei vedere io, per soddisfarmi anche nella carne, e io sono deluso, sono abbattuto, sono depresso, sono scoraggiato. Ma se il mio desiderio è la gloria di Dio, Signore, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, voglio che tu più persone, qui o altrove non mi interessa, ma più persone ti conoscono. Voglio che tu sia innalzato e glorificato. Allora, quello che io desidero localmente non succede, ma sento di questo, vedo quello, ed io ho gioia in Cristo. Quindi, per cosa state pregando? Poi, Gesù ci insegna che è giusto pregare per quello che serve per sostenere la nostra vita. Dice di pregare per il nostro pane quotidiano. Nostro, non dammi il mio pane, no, nostro, anche i miei fratelli. Pane, quello che serve, se avete da coprirvi e nutrirvi con quello, o se abbiamo da nutrirvi e coprirci, con quello saremo contenti. Primo Timoteo 6. Quindi chiedo pane, non chiedo di più, se Dio mi dà di più, ok Signore, devo essere responsabile, mi hai dato più del minimo, come posso usare per la tua gloria? Ma il fatto che ci insegni a pregare per quel minimo che serve e non di più. Poi se Lui vuole affidare a noi di più, benissimo. Ecco, quindi è giusto pregare per i nostri bisogni, è giustissimo, se io sono sfinito, fisicamente, mentalmente sfinito, è giusto pregare per sollievo. Signore, sono stanco, fortificami per quello che tu hai per me da fare. Io voglio vivere la tua gloria e sono stanco al momento, fortificami. È giustissimo, certo, certo. Però, e poi voglio la tua gloria, voglio, quindi se va meglio per me di essere licenziato, Signore, ben venga, ma fa sì che posso rispondere in modo che gli altri vedano Cristo in me. Questo sì. Poi, Gesù ci insegna a pregare chiedendo a Dio di perdonarci i nostri debiti, dichiarando che noi perdoniamo i nostri debitori. Questo è fondamentale. Riconoscere Dio come un Dio santo e riconoscere la gravità dei nostri peccati. E quindi notate che come pregano i non credenti, che purtroppo credenti abbiamo la tendenza di andare in quella direzione, è molto io, questo è la gloria di Dio, la santità di Dio, e perciò sono molto attento a riconoscere i miei peccati, confessarli chiedere perdono, però vedendo il peso del mio peccato sono prontissimo a perdonare quelli che peccano contro di me, vengono a me, senti, ho peccato contro di te, perdonami, certo fratello, ti perdono. Gesù dice, se tuo fratello viene da te innumerevole volte al giorno, veramente chiedendo perdono, di perdonarlo. E quindi, perché noi vediamo la gravità del nostro peccato. Poi Gesù ci insegna a chiedere a Dio di aiutarci nelle tentazioni. Questo è un riconoscimento che siamo ben capaci a cadere. Cos'è? 1 Corinzi 10, 12. Chi pensa di stare in piedi, sta in guardia per non cadere. Quando credo, ah, ma io sono forte, è il primo a cadere. Quindi, Signore, proteggici dalle tentazioni. Signore, tu sai che io sono ben capace. E ci troviamo, Signore, in un combattimento spirituale contro le forze della malvagità. E quindi Gesù ci insegna più volte ad essere, e anche tramite le epistole, vegliate, siate sobri. E quindi questo, Signore, sì, c'è una battaglia. Proteggimi, proteggimi. So quanto sono capace io a cadere. Quindi voglio stare sveglio, sobri, proteggimi tu dalle tentazioni. Poi Gesù chiude questa preghiera dove aveva iniziato, con la gloria di Dio, in un altro modo, ma sempre la gloria di Dio. Chiude con la dichiarazione che a Dio appartengono il regno, la potenza, la gloria in eterno. Le nostre preghiere non devono essere maggiormente suppliche. Ci sono le suppliche, certamente, ma non devono essere, oh Signore, aiutami qui, aiutami là, salvo questa persona cara, fammi questo, aiutami là, dammi la forza. E alla fine diventa un elenco di solo richieste. Le richieste vanno benissimo, ma non devono essere la parte principale delle preghiere. Questa preghiera è un panino, iniziando con la gloria di Dio, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, e finisce a te. Appartiene il regno, la potenza e la gloria in eterno. Quindi proprio gloria di Dio, con confessione di peccato e la minima di suppliche in mezzo. Protezioni spirituali soprattutto. Le nostre preghiere devono essere focalizzate su dare gloria a Dio e pregare che Lui sarà glorificato. Vi dico una cosa, questo trasforma la vita cristiana. Quindi ricordate, Padre nostro non è una preghiera di solo dire, sono i componenti che dovrebbero far parte delle nostre preghiere. Non vuol dire che ogni singola preghiera mia ha tutti i componenti. Qui non troviamo ringraziamenti, e la Bibbia parla di abbondare nel ringraziamento. Quindi questo non è tutto quello che la Bibbia dice sulla preghiera, però è un grande modello. A questo punto dovremmo tutti fermarci spesso per valutare la mia preghiera, le mie preghiere rispecchiano questo. Cioè ognuno di noi dovrebbe valutare come prego. Sto maggiormente portando avanti le mie cose, cose valide, spero, oppure sto pregando per il regno di Dio. E lo sono preso per il regno di Dio. Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Si è fatta la tua volontà, le mie preghiere. Tu preghi desiderando profondamente che la volontà di Dio sia fatta, che il suo regno crescerà. Questa è una parte principale delle tue preghiere. Tu sei, hai la pratica di confessare i tuoi peccati e sei pronto a perdonare gli altri perché vedi i tuoi peccati. Dove sono focalizzate le tue preghiere? Molto sulle tue cose o molto sul regno di Dio? Cosa vuol dire? Cambiamo leggermente marcia. Cosa vuol dire pregare per il regno di Dio? Cioè un termine, ma in pratica cosa vuol dire? Dico solo la frase vengo tuo regno, vengo tuo regno, vengo tuo regno, perché io non trovo quella frase tipicamente nelle preghiere nella Bibbia. Gli apostoli non trovano quella frase. Ma se è quello che Gesù dice, ma loro non dicono, allora cosa vuol dire? Perché loro lo dicono in un altro modo, in modo più specifico, che voglio vedere adesso. dobbiamo pregare per frutto spirituale, che gli altri conoscano Gesù Cristo, conosceranno, e che i credenti saranno fortificati ed edificati. Per capire come pregare questo, Dio ci dà tante preghiere nella Bibbia che sono proprio concentrati su queste richieste, frutto spirituale. Guardiamo alcune di queste preghiere per capire come pregare affinché la volontà di Dio sia fatta, affinché il suo regno venga, il suo nome sia santificato. Iniziamo con Efesini 1, 16 e 19. In questa preghiera Paolo prega per i credenti in modo che saranno fortificati nella loro fede e così possono vivere più per la gloria di Dio. Questo sarà che sia fatta la sua volontà, perché saranno più forti, più maturi, più avranno più fede. Seguite mentre leggo Efesini 1 da 16. Non cesso mai di rendere grazie per voi, ricordandovi nelle mie preghiere, affinché il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia lo spirito di sapienza e di rivelazione nella conoscenza di Lui. E illumini gli occhi della vostra mente, affinché sappiate qual è la speranza della sua vocazione e quali sono le ricchezze della gloria della sua eredità tra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi che crediamo, secondo l'efficacia della forza della sua potenza che Egli ha messo in atto in Cristo, risuscitandolo dai morti e facendolo sedere alla sua destra nei luoghi celesti, al di sopra di ogni principato, potestà, potenza, signoria e di ogni nome che si nomina, non solo in questo mondo, ma anche in quello a venire. Ed Egli ha posto ogni cosa sotto i suoi piedi e lo ha dato per capo sopra ogni cosa alla Chiesa, che è il suo corpo, il compimento di colui che compia ogni cosa in tutti. Questa preghiera è molto legata al Padre nostro. Paolo chiede a Dio di operare potentemente in questi credenti affinché possano conoscere la speranza della vocazione, le ricchezze della loro eredità e che possano conoscere l'immensità della potenza di Dio che opera in loro. E tutte queste cose servono per quale motivo? Un credente che ha queste cose non vive per qui, vive per quell'eredità, non si stanca perché sa che Dio lo fortifica e così cammina per fede, producendo frutto per la gloria di Dio, dando gloria a Dio, aspettando il ritorno di Cristo. Paolo non sta pregando per la loro guarigione, per i loro lavori, per la loro salute, per la loro situazione economica, e assolutamente non per una vita più comoda. Sta pregando per la loro crescita spirituale. Restando in Efesini, capitolo 3, conosciamo benissimo la preghiera di Paolo per loro, che possono conoscere la verità dell'amore di Dio per loro. Lui sta pregando, e cosa fa quello? Cosa fa quando tu conosci di più l'amore di Dio per te? Aumenta la tua fede in Dio. Aumenta la tua forza per vivere per la gloria di Dio. Leggo questa meravigliosa preghiera. Per questa ragione io piego le mie ginocchia davanti al Padre del Signore nostro Gesù Cristo, dal quale prende nome ogni famiglia nei cieli e sulla terra, perché vi dia, secondo le ricchezze della sua gloria, di essere fortificati con potenza per mezzo del suo Spirito nell'uomo interiore, perché Cristo abiti nei vostri cuori per mezzo della fede, affinché, radicati e fondati nell'amore, possiate comprendere con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, la profondità e l'altezza, e conoscere l'amore di Cristo che sorpassa ogni conoscenza, affinché siate ripieni di tutta la pienezza di Dio. Ora, a colui che può, secondo la potenza che opera in noi, fare smisuratamente al di là di quanto chiediamo o pensiamo, a Lui sia la gloria nella Chiesa, in Cristo Gesù, per tutte le generazioni, nei secoli dei secoli. Amen. Paolo non sta pregando che i loro problemi siano risolti. Non prego per aiuto economico, non prego per guarigioni. Lui prega che Dio farà conoscere loro più l'immensità dell'amore di Dio che è in Gesù Cristo, che saranno colpiti di quell'amore. Perché la Bibbia dice, noi amiamo perché Dio ci ha amato per primo, ma io non posso amare più di quanto capisco l'amore di Dio. Quindi Paolo pregando questo, sta pregando che loro conosceranno l'amore di Dio di più, così avranno più amore. E vero amore mi spinge a promuovere il bene spirituale degli altri. Un'altra preghiera, Filippesi, capitolo 1, versetto 9 a 10. Vedo il Padre nostro in questa preghiera, vi leggo. E per questo prego, che il vostro amore abbondi sempre di più in conoscenza e ogni discernimento, affinché discerniate le cose eccellenti e possiate essere puri e senza macchia per il giorno di Cristo, ripieni di frutti di giustizia che si hanno per mezzo di Gesù Cristo, alla gloria e lode di Dio. Cosa vuol dire questo? Paolo prega che possano crescere spiritualmente nella loro conoscenza e discernimento affinché possano sempre scegliere le cose eccellenti, le scelte della vita, giorno per giorno, a cosa parlare, di cosa parlare, a cosa pensare, con chi parlare, come usare quell'ora in più, come rispondere in quelle situazioni, come impegnarmi, come usare il mio tempo, come comportarmi, come vestirmi, cosa comprare in ogni decisione, che possiamo scegliere le cose eccellenti. Cosa vuol dire eccellenti? Vuol dire quelle cose che portano gloria a Dio, santificano il suo nome e fanno crescere la sua volontà che sia fatta sempre di più e crescono il suo regno. E portano, dice, ripieni, ti portano ad avere una vita, o viti, ripieni di frutti di giustizia che si hanno per mezzo di Gesù Cristo. Paolo prega che noi credenti possiamo avere viti che traboccano in frutti di giustizia. Buoni frutti. Questo è come bisogna pregare. Una preghiera simile, leggo Colossesi 1, 9 a 12. Seguite. Perciò anche noi, dal giorno in cui abbiamo sentito questo, non cessiamo di pregare per voi e di chiedere che siate ripieni della conoscenza della sua volontà, in ogni sapienza e intelligenza spirituale, perché camminiate in modo degno del Signore, per piacergli in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio, fortificati con ogni forza, secondo la sua gloriosa potenza, per ogni perseveranza e pazienza, con gioia, rendendo grazie a Dio e Padre, che ci ha fatti degni di partecipare alla sorte dei santi nella luce. Amen. Amen. Questo è molto simile. Paolo prega per i credenti che possano crescere nella conoscenza della volontà di Dio. Ricordate, Padre nostro, sia fatta la tua volontà. È quello che Paolo sta pregando. Portando frutto in ogni buona opera, tuo nome sia santificato, venga il tuo regno. Quando c'è frutto, il suo nome è santificato. E il suo regno sta crescendo quando c'è frutto. Notate in questa preghiera che quando viviamo così, una vita in cui portiamo frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio, verremo fortificati per avere perseveranza e pazienza con gioia. E voglio sottolineare quella parola gioia. La chiave per avere gioia non è che la tua vita vada bene. Non è solo che i tuoi cari vengano salvati. Non è solo che la tua vita va come vorresti. Perché quella è una prospettiva molto piccola. Il modo di avere gioia è di desiderare che Dio sia glorificato. Allora abbiamo lasciato i nostri desideri perché Dio diventa il nostro desiderio. Perché io mi trovo in Cristo e io voglio che Cristo sia ingrandito, voglio che Cristo sia conosciuto, che Cristo sia santificato, certamente nei miei cari, ma in tante persone oltre a solo loro. Colossesi 4, 2 a 4. Paolo insegna ai credenti come pregare, quindi questo vale per noi, un comandamento su come pregare. Perseverate nella preghiera, vegliando in essa con ringraziamento, pregando nel medesimo tempo anche per noi, affinché Dio apra anche a noi la porta della parola, per annunziare il mistero di Cristo, a motivo del quale sono anche prigioniero, in modo che lo faccia conoscere, parlandone come devo. Paolo si trova in prigione. Non è bello essere in prigione. Ma non dice, pregate che posso essere liberato, sono stufo di queste... No, no, non chiede quello. No, lui dice, pregate per noi che possiamo annunziare il mistero di Cristo parlandone come devo. Che io posso parlare anche con le guardie che vengono, sono attaccate a me a 2 o 3 al giorno, attaccate con catene, poi arriva l'altro e lui non può scappare. Pregate che posso parlare come devo del Vangelo. E poi vengono persone a trovarmi. Pregate che posso parlare. Lui non parla della salute e della situazione. Prega, vuole che il nome di Cristo sia sparso, sia conosciuto da altri. Le tue preghiere, quanti sono focalizzate sulla crescita del regno di Dio? Quanto sono focalizzati sulla crescita del regno di Dio? Quello che Gesù ci insegna al Padre nostro. Certamente possiamo e dobbiamo pregare per i nostri bisogni. È giustissimo. E dobbiamo assolutamente pregare per le persone care a noi. È fondamentale. Però le nostre preghiere non dovrebbero essere concentrate su quelle cose, ma piuttosto concentrati su quello che porta gloria a Dio, compreso quelle cose. Compreso quelle cose. Dobbiamo riconoscere che noi siamo stati crocifissi con Cristo. Non siamo più noi che viviamo, è Cristo che vive in noi. E la vita che viviamo per fede in Cristo Gesù. Perciò non viviamo più per noi. Viviamo per Cristo. Viviamo per Cristo. Io immagino, abbastanza convinto di questo, che nessuno di noi abbia mai avuto il livello profondo di gioia che ha avuto l'Apostolo Paolo. Ma io so che nessuno di noi ha mai sofferto a lunga scadenza quanto Paolo. Allora, Paolo è stato tradito da varie persone che avevano collaborato con lui, lascia stare il suo popolo che hanno cercato di ucciderlo, ma anche i collaboratori in Cristo lo hanno abbandonato, lo dice, tipo Dema ed altri. Paolo ha subito persecuzioni, è stato trattato ingiustamente, terribilmente, ma Paolo conosceva un livello di gioia immenso perché Paolo non viveva per sé, viveva per Cristo. E anche noi possiamo avere una gioia profonda, indipendentemente di come va la vita. E molto spesso siamo poveri di gioia perché siamo poveri nelle nostre preghiere. Non è un ottimo esempio, ma una persona egoista che vive solo per se stessa ha poca gioia perché ogni tanto succede una cosa bella per la propria vita. Una persona che ama gli altri e trova gioia qualunque volta chiunque viene veramente benedetta, ha molto più gioia. Chi ha più gioia? Chi vive per sé o chi vive per gli altri? Non c'è confronto. Allora, quando allarghiamo quell'altri alla gloria di Dio, tramite la sua opera negli altri, allora la nostra gioia può essere grandissima. Infatti, Paolo dichiara a noi, in Colossesi 3:3, voi siete morti, e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. A volte dimentichiamo che siamo morti con Cristo, che la nostra vita è nascosta con Cristo in Dio. e cerchiamo di vivere la nostra vita e Cristo diventa un aggiunto quando ho tempo, quando riesco, ma adesso non ho tempo, devo pensare alle mie cose, al mio lavoro, mie situazioni e io non ho tempo per Cristo. Oh, dimentico, no, non hai capito la vita cristiana. È per quello che spesso siamo fiacchi e senza gioia. Allora, un brano che conosciamo noi come Chiesa molto bene, però voglio rileggere questo brano, è l'ultimo. Giovanni 15, da 1 a 11. Abbiamo parlato che sia fatto la tua volontà, venga il tuo regno, vuol dire vite di credenti che producono frutto. Frutto. E poi Paolo in preghiera dopo preghiera affinché siete ripieni dei frutti di giustizia, pieni di buone opere, frutti. Questo tema. Allora, qui troviamo Gesù che ci insegna come vivere dimorando in Lui affinché possiamo portare il frutto e poi torniamo alla preghiera. È quello che domandate al Padre, se dimorate in me sarà fatta. In questo Dio glorificate che portiate molto frutto. Seguiamo questo argomento. Leggo da versetto 1. Io sono la vera vite e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo toglie via. Ma ogni tralcio che porta frutto lo porta affinché ne porti ancora di più. Voi siete già mondi a motivo della parola che vi ho annunziata. Dimorate in me ed io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé portare frutto se non dimora nella vite, così neanche voi se non dimorate in me. Io sono la vite, voi siete i tralci. Chi dimora in me ed io in lui porta molto frutto. Poiché senza di me non potete fare nulla. Se uno non dimora in me, è gettato via come il tralcio e si secca, poi questi tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e sono bruciati. Se dimorate in me, e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto. E così sarete i miei discepoli. Come il Padre ha amato me, così io ho amato voi. Dimorate nel mio amore. Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore. Come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. Vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia piena. Tutto questo brano è come avere una vita che produce molto frutto. Questa è la chiave di questo brano. Dimorare in Cristo non è l'argomento qui. Quello è il mezzo per portare molto frutto. Dimorando in Cristo e poi chiedendo a Dio, e se io dimoro in Cristo, cosa chiedo a Dio? Chiedo di poter produrre frutto. Quello che abbiamo visto Paolo pregare più volte. E Dio cosa fa? Quando io dimoro in Cristo, quindi voglio la sua gloria, non la mia. Ed io parlo, oh Signore, opera in me, fastica, fortica, io voglio essere una luce, e voglio che tu sia glorificato in me, sia santificato. Dio produrrà frutto da ogni credente, non importa chi sei, i doni che hai. Si serverà di te. E poi Gesù dice, parlando di quello, vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi. E la vostra gioia sia piena. La chiave di avere una vita piena di gioia è di avere un desiderio per quello che Gesù ci insegna nel Padre nostro. Oh Signore, primo desiderio, sia santo, tu che sei nei cieli, tu sei che sei glorioso, vedo chi sei, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Questo è il mio desiderio. E quindi questo dirige le mie preghiere, questo dirige le mie scelte, questo dirige i desideri del mio cuore. Ed io, dimorando in Cristo, sarò usato da Dio per produrre molto frutto. Ed io avrò la gioia di Cristo. Avrò la gioia di Cristo, anche se è una vita piena di problemi. Anche se vengo deluso dalle persone più care a me, io avrò una vita di gioia. Quindi, ancora ho da dire sulla preghiera. Dio volendo, il prossimo insegnamento di mercoledì sarà sulla preghiera. Ma voglio lasciarci con questa domanda. Perché cosa preghi? Preghi? Siamo un popolo di preghiera. Abbiamo bisogno di pregare. Per che cosa stiamo pregando? Stiamo pregando quello che Gesù ci insegna? Questo è quello che serve pregare, perché così il nostro cuore sarà allineato con il cuore di Dio. E Dio opererà in noi e la nostra gioia sarà piena, sarà la gioia di Cristo. La preghiera non è di solo chiedere a Dio quello che serve comodo a noi, anzi, la preghiera serve per aiutarci a vedere più di Dio in Cristo. La preghiera serve affinché possiamo non vacillare. La preghiera serve affinché possiamo crescere nella conoscenza e discernimento, affinché possiamo essere pieni di frutti, buoni frutti, frutti di giustizia. Cioè dovremo pregare, Signore, opera in me, voglio vedere il mio peccato perché voglio dimorare in Cristo. E voglio conoscerti più, conoscere il tuo amore e voglio una vita che serve alla tua gloria. Questo dovrebbe essere il contenuto delle nostre preghiere, che Dio risponde a quella preghiera. E quando noi preghiamo così, avremo una gioia piena. Avremo una gioia piena, la gioia di Cristo, dice Gesù. Preghiamo. Preghiamo tanto, preghiamo con perseveranza, preghiamo con il contenuto che la Bibbia ci insegna. E noi saremo usati da Dio per grandi opere. Gesù dice, le opere che io ho fatto, voi farete opere ancora più grandi di queste. Stiamo pregando quello? Stiamo pregando di compiere opere più grandi di quello di Gesù? Gesù si è limitato a quello che ha fatto per 3 anni sulla terra, in una zona molto limitata. Ma adesso Gesù sta facendo grandi opere, salvando tante più persone di quanto ha salvato in quei pochi anni, tramite i credenti. Tu fai parte di quello? Gesù sta edificando la sua chiesa. Tu fai parte di quello? Stai pregando di essere usato per grandi cose? Non cose visibili agli uomini, cose grandi agli occhi di Dio, che spesso gli uomini non vedono. O che possiamo essere un popolo che prega, un popolo che desidera la gloria di Dio e un popolo che porta molto frutto per la gloria del nostro Signore. Preghiamo. Signore, ti ringrazio che possiamo pregare. Milioni o miliardi di persone pregano e tu non ascolti le loro preghiere, perché pregano senza Cristo. Oppure pregano male, come dice in Giacomo. Pregano per motivazioni egoisti. Non pregano per la tua gloria. Pregano per quello che vogliono loro. Oh Padre, aprici gli occhi se noi cadiamo in questi peccati. Farci vedere se noi stiamo pregando per noi stessi e non per la tua gloria. Vogliamo desiderare la tua gloria. Vogliamo vederti come il grande Dio. Tu che sei nei cieli, sul trono, sovrano su tutto. Vediamo tante preghiere che iniziano così. E vogliamo noi iniziare così, perché abbiamo bisogno di ricordare chi sei. Abbiamo bisogno di Dio grande e potente. Padre, sei anche un Dio di ogni consolazione, un Dio di misericordia, un Dio che hai un cuore tenero per noi nelle nostre afflizioni. Non ci lasci, non ci abbandoni. Possiamo portare a te ogni dolore, ogni angoscia e tu ci accogli con tenerezza. Facci vedere di più cosa vuol dire essere in Cristo. Vogliamo desiderare la tua gloria. Vogliamo essere usati per la tua gloria. Fortificaci, facci vedere più della tua volontà, facci vedere più il tuo amore che sorpassa la conoscenza. Facci vedere la tua potenza che opera in noi affinché possiamo non stancarci. E ti prego che possiamo avere vite che sono ripiene di frutti di giustizia. Alla gloria, tua gloria. Sì, Padre, ti chiedo questo, ringraziandoti per questo meraviglioso privilegio di poter pregare a te ed essere accolti, perché preghiamo per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo. E nel suo nome prego adesso. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.